Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La nostra risposta è: non ci sarà mai uno Stato palestinese, così il premier israeliano Netanyahu alla serie di riconoscimenti avviata ieri. A compiere questo passo il Regno Unito, il Canada, il Portogallo e l'Australia, e oggi seguiranno altri, tra cui la Francia. La folla nello stadio e fuori, ieri la cerimonia funebre di Charlie Kirk, l'attivista conservatore statunitense ucciso lo scorso 10 settembre. UBS pensa davvero di trasferirsi all'estero? Non è chiaro, forse sta solo cercando migliori condizioni per rimanere in Svizzera. Ottavi di finale di Coppa Svizzera senza compagini ticinesi, ieri sera uscito di scena anche il Bellinzona, eliminato dal Grasshopper. Dovrebbe esserci una sigla a concludere i titoli, mancava anche il sottofondo, qualche piccolo problema tecnico. Comunque iniziamo. La cronaca internazionale questa settimana punterà dunque i riflettori sul palazzo di vetro dell'ONU a New York, dove durante l'assemblea generale molti paesi annunceranno il riconoscimento di uno Stato palestinese. Ieri è toccato Regno Unito, Canada, Australia e poi Portogallo, una mossa diplomatica che ha già suscitato reazioni molto critiche in Israele. E collegato con noi da Gerusalemme c'è ora Michele Giorgio. Cosa dice il governo Netanyahu e quali le reazioni della società israeliana?
Sì, buongiorno. Avete già raccontato con i titoli quella che è stata la reazione del primo ministro Netanyahu, ma quelle degli altri membri del governo sono simili, appunto di condanna di questo passo fatto dai quattro paesi ieri e il passo che faranno altri paesi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il mondo politico, appunto questo è l'atteggiamento, persino a sinistra nell'opposizione si registrano critiche e condanne a questo passo, e l'opinione pubblica per la maggior parte sostiene questa visione, soprattutto è convinta che si tratti di una sorta di ricompensa per, dice l'israeliano medio, per quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre del 2023. E però non mancano anche delle voci contrarie, delle piccole organizzazioni pacifiste dicono che questo è il momento per cominciare a parlare di nuovo di Stato palestinese, nel senso di una soluzione politica a questo conflitto.
E in Cisgiordania, invece, nella striscia di Gaza, come vengono accolti questi annunci?
Beh, naturalmente da parte dell'autorità nazionale palestinese e anche di Hamas c'è soddisfazione, mentre invece l'uomo della strada, il semplice palestinese a Gaza in questo momento guarda soprattutto a come sopravvivere in una situazione umanitaria catastrofica causata dalla guerra e dall'offensiva israeliana. Quindi non c'è grandissima attenzione verso ciò che verrà deciso al Palazzo di Vetro, verso questi annunci fatti ieri da questi quattro paesi. Allo stesso tempo in Cisgiordania invece si ritiene molti pensano che sia un passo importante, ma che questo potrebbe poi avere dei riflessi sul terreno per ciò che riguarda la reazione di Israele, perché si sa che il governo israeliano potrebbe reagire annettendo la Cisgiordania appunto al territorio dello Stato ebraico. Questo probabilmente non avverrà in grandi dimensioni. I giornali israeliani dicono che Netanyahu vuole tener conto soprattutto dell'opinione degli Stati Uniti, anche di altri paesi, e quindi potrebbe annettere porzioni come la valle del Giordano, della Cisgiordania. Questo potrebbe naturalmente avere delle conseguenze sul terreno, perché potrebbe limitare ancora di più i movimenti della popolazione ed avere un impatto negativo sulla vita quotidiana.
Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme. Dicevamo della serie di paesi che hanno riconosciuto ieri lo Stato di Palestina, oggi seguirà la Francia. La decisione in questo paese, la Francia, che ospita la più grande comunità ebraica d'Europa, ma che anche molti cittadini di confessione musulmana, ha dato via a un braccio di ferro tra istituzioni, perché alcuni comuni vogliono infatti esporre oggi la bandiera palestinese, ma il Ministero degli Interni vuole impedirlo. Allora sentiamo da Parigi Annalisa Cappellini.
Sui municipi di decine di comuni francesi, al fianco del tricolore bleu, blanc, rouge, sventoleranno per qualche ora i colori palestinesi. un simbolo forte nel giorno in cui Parigi riconosce lo Stato di Palestina alle Nazioni Unite, nato dalle parole del leader del Partito Socialista Olivier Faure. I municipi francesi devono esporre la bandiera palestinese per mandare un messaggio chiaro. La Francia, nella sua diversità, è al fianco del popolo di Palestina, ha dichiarato Olivier Faure. Ma non tutti sono d'accordo. I beni di servizio pubblico devono restare neutrali, ha ribattuto invece il ministro dell'Interno Bruno Retailleau. Abbiamo già abbastanza questioni divisive in questo momento. Non c'è bisogno di importare anche il conflitto medio orientale, ha spiegato il ministro dell'Interno, che ha chiesto ai prefetti di opporsi a questa iniziativa. È iniziata così una lotta a colpi di comunicati stampa e decisioni del Tribunale amministrativo, che in vari casi ha costretto i sindaci ribelli a rimuovere la bandiera palestinese dai municipi. Un'ennesima battaglia, più che mai simbolica e rivelatrice soprattutto della profonda spaccatura che il conflitto israelo-palestinese sta creando nella società francese.
Una folla immensa dentro e fuori a uno stadio pieno da scoppiare fin nel parcheggio. Così in decine e decine di migliaia hanno salutato Charlie Kirk a Glendale in Arizona, a due passi da dove abitava e dal quartier generale di Turning Point USA, l'associazione che aveva fondato giovanissimo e la cui guida passa ora alla vedova Erika. Un evento andato in onda in diretta televisiva, trasformato dalla Casa Bianca in una passerella mediatica, come ci racconta ora il nostro collaboratore Cristiano Valli.
On the cross our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. I forgive him.
E questo forse è l'unico momento di reale cristianità della giornata, quello in cui Erika Kirk, la vedova di Charlie, perdona il suo assassino citando le parole di Gesù sulla croce. L'unico momento in cui si avverte una connessione reale, vera, sincera, tra chi parla dal palco e l'immensa folla che si è radunata per l'estremo saluto a Charlie Kirk. Nel tentativo di appropriarsi di questo cordoglio, Donald Trump e la sua amministrazione hanno dato prova di un'insensibilità a tratti blasfema alle orecchie di chi era all'interno dello State Farm Stadium. Un imbarazzo percepibile quando Donald Trump si è vantato di odiare i suoi nemici, al contrario dell'amico defunto. Percepibile quando sempre lui, padre di tre maschi, ha detto che Charlie Kirk era il figlio che non ha mai avuto. Nulla di tutto questo è suonato cristiano, così come le statuine d'oro del presidente vendute all'ingresso, le magliette e i cappellini con slogan di stampo politico. I reiterati paragoni tra Charlie Kirk e Gesù Cristo, cui hanno alluso un po' tutti quanti, dal presidente a Robert Kennedy al commentatore politico Tucker Carlson.
We must make him stop talking.
Che lo si amasse o meno, Charlie Kirk ha avuto l'indiscutibile merito da conservatore di saper parlare ai giovani, di saper costruire dal nulla un movimento presente in ogni università del paese. Le migliaia di persone che lo hanno amato, che hanno attraversato gli Stati Uniti distrutti dal dolore, si aspettavano e si sarebbero meritati un funerale. Hanno trovato un estenuante comizio e tanti cappellini rossi.
E di quanto pronunciato dai leader politici americani durante le esequie di Kirk del clima politico e della libertà di espressione negli Stati Uniti si occuperà anche Modem, il nostro magazine di approfondimento che andrà in onda nella diretta di Rete 1 a partire dalle 8:30. Si continua a parlare della possibilità che UBS si trasferisca all'estero, in particolare negli Stati Uniti. Di concreto poco, ma sarebbe clamoroso. Di mezzo c'è la politica, che in questo periodo si occupa delle regole per la banca. Alan Crameri, da dove giungono queste discussioni?
Ma alla prima ondata di speculazioni, dopo un incontro tra i manager di UBS e l'amministrazione Trump a Washington, ora ne segue una seconda, legata a una presa di posizione di un fondo di investimento che controlla l'1,4% delle azioni di UBS. Si chiama Savian Capital. Il suo fondatore ha detto che se in Svizzera venissero concretizzati i piani del Consiglio federale sul capitale proprio, alla banca non resterebbe altra opzione che un trasferimento.
L'1,4% non è però una quota molto alta. Perché ottiene così tanta attenzione?
È vero che non sembra alta, ma è perfettamente in linea per un azionista di un'azienda delle dimensioni di UBS. L'azionista più grande pensa a poco più del 6%. Il fatto è che Sevian va dritto al punto e dice: per noi azionisti conta la redditività e con un capitale proprio troppo elevato non si raggiungono gli utili necessari.
Ma sarebbe semplice per UBS trasferirsi negli Stati Uniti?
Semplice? Certamente no. La domanda è quanto sia fattibile o quanto probabile. Gli scettici dicono che sarebbe troppo complesso organizzativamente e che tra l'altro per i molti clienti in Svizzera la filiale che rimarrebbe dovrebbe comunque rispettare le regole svizzere e eventualmente anche più severe se la casa madre non dovesse più essere qui. A dar forza a chi pensa invece che sia un'opzione reale è che al momento la banca non smentisce categoricamente che ci stia pensando. A fine luglio il direttore Sergio Ermotti aveva dichiarato di essere fiducioso di trovare un accordo col governo svizzero.
E concretamente di cosa stiamo parlando?
Il piano avanzato dalla ministra delle finanze Karin Keller-Sutter dopo l'integrazione di Credit Suisse in UBS porterebbe ad un aumento di capitale per la banca di 20-25 miliardi di franchi per rendere più improbabile e eventualmente meno costoso un salvataggio futuro da parte della mano pubblica. Spetterà tra pochi mesi al Parlamento prendere la decisione finale. C'è già chi parla di compromesso sui 10-15 miliardi. Le indiscrezioni e le pressioni di questi giorni vanno lette anche in questa ottica. Più la politica ha paura di una partenza di UBS, meno sarà severa e viceversa.
Alan Krameri e le voci relative a un possibile trasferimento all'estero di UBS. In Ticino il sindacato OCST ha promosso un sondaggio fra il corpo docente interpellato sulle attuali condizioni di lavoro nei vari ordini scolastici. Dalle risposte emergono come criticità il sovraccarico di lavoro e l'eccessiva burocrazia. Vengono però anche formulate delle richieste che il sindacato sottoporrà al Dipartimento dell'Educazione ticinese. Riferisce Pervin Cavacioglu.
I risultati sono contenuti in una novantina di pagine. Il sondaggio dell'OCST è stato sottoposto online all'intero corpo docenti ticinese attivo nelle scuole pubbliche comunali e cantonali, così come ad alcuni insegnanti delle scuole private associati al sindacato. In un mese, tra il settembre e l'ottobre dello scorso anno, hanno risposto 631 docenti, in pratica 1 su 10, ma rappresentano tutti gli ordini scolastici in modo proporzionale e anche l'anzianità di servizio è rappresentata in modo equilibrato. Dai dati emergono queste criticità: docenti con molte classi, con molti allievi e molte sedi, difficoltà legate alla gestione dei casi difficili, insufficienza delle risorse didattiche e tecnologiche, così come il poco supporto e ascolto dalla direzione di istituto. Ma il problema sentito come quello principale è il sovraccarico di lavoro, causato sia dall'aumento delle richieste burocratiche, sia dal doversi di continuo adattare alle riforme, percepite come calate dall'alto, con scarso coinvolgimento del personale docente nelle fasi iniziali. Tutto questo è stato riferito a un impatto sulla vita privata e sul benessere personale, così come sulla qualità dell'insegnamento. Arriviamo ora alle richieste. Tra i miglioramenti proposti dai docenti, ridurre la burocrazia, contenere il numero di studenti per classe e maggior trasparenza e comunicazione. Accanto a queste richieste, il comitato OCST Docenti mette anche l'accento sull'importanza di valorizzare la figura del docente e l'attrattiva della professione. Comitato che si impegnerà a portare questi risultati ai vertici del DEX.
In Svizzera l'anno scorso quasi 523.000 animali sono stati impiegati per esperimenti. Si tratta del numero più basso da quando è iniziato il rilevamento statistico nei primi anni 80 del secolo scorso, un meno 12% rispetto al 2023, che è da ricondurre alla diminuzione degli esperimenti di gravità più bassa, che rappresentano la stragrande maggioranza del totale. In aumento però le sperimentazioni con livello di gravità più alto, che toccano un record da 25 anni a oggi. Ci dice di più Paola Latorre.
I topi continuano ad essere gli animali più utilizzati, ma il loro numero è calato del 3% nel 2024. Un calo ancora maggiore per i ratti, i pesci e soprattutto i maiali, meno 86%. Tuttavia, sottolinea la Fondazione Animal Free Research, questi dati devono essere considerati con cautela. L'anno scorso, si legge in una nota, è stata inclusa nel calcolo una sperimentazione che ha coinvolto 30.000 suini. Alla fine, però, questa prova non si è svolta. Ciò significa che le cifre dell'anno precedente sono state sovrastimate, il che mette in prospettiva il calo dal 2023 al 2024. La fondazione, che si batte per una ricerca senza utilizzo di animali, evidenzia inoltre il fatto che gli animali impiegati per esperimenti con grado di gravità 3, il più elevato, che rappresentano il 5% degli esperimenti, sono aumentati. 27.380 animali in totale, il numero più alto degli ultimi 25 anni. La maggior parte di questi esperimenti viene condotta nell'ambito della ricerca sulle malattie neurologiche e mentali e sul cancro, fa sapere l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Eppure delle alternative ci sarebbero e darebbero risultati migliori. È quanto sostiene il comitato che promuove l'iniziativa che chiede il divieto della sperimentazione animale in Svizzera. Saremo infatti nuovamente chiamati ad esprimerci sul tema dopo la sonora bocciatura nel 2022 di un'iniziativa analoga.
E con questo per il radiogiornale tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto, buona giornata.